State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Non questa volta, però l'Italia va a vincere. Nella pagina sportiva di oggi parleremo del Gran Premio di Formula 1 di Jeddah in Arabia Saudita, dove il successo è andato alla Red Bull di Verstappen e i due Ferrari sono saliti sul podio, ma dedicheremo la maggior parte del nostro spazio ad una analisi delle ragioni del fallimento della nazionale italiana di calcio, che non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dei mondiali. E per parlarcene è entrato ora in studio a Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Massimiliano e un saluto a tutti.
Carissimo Dario, partiamo dalle brutte notizie, allora iniziamo da quella fredda cronaca di quello che è successo lo scorso fine settimana a Palermo.
Sì, giovedì sera allo stadio Renzo Barbera gli azzurri ospitavano la Macedonia del Nord in questo match valido come primo spareggio per le qualificazioni ai mondiali di calcio, in programma tra 7 mesi e mezzo in Qatar. Per qualificarsi alla fase finale della Coppa del Mondo, la nazionale avrebbe dovuto prima battere la Macedonia del Nord e poi nella serata di martedì sarebbe dovuta andare a vincere in trasferta o in Portogallo o in Turchia contro la vincente della sfida appunto tra Portogallo e Turchia. Come detto, il primo avversario però erano i balcanici, 67esimi nel ranking della FIFA, insomma un avversario che sembrava in grado di impensierire i campioni d'Europa. Invece al 92esimo minuto la situazione era ancora sullo 0-0, anche perché gli azzurri avevano fallito una quantità enorme di palle gol, soprattutto un paio con l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, quando a quel punto su un rinvio del portiere macedone è scaturito il gol partita, segnato tra l'altro da un ex centrocampista offensivo del Palermo, ironia della sorte, Alexander Trajkovski. Ascoltiamo l'estratto della telecronaca Rai a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, proprio con il racconto di questo gol.
La preoccupazione dipinta sul volto di Roberto Mancini per un punteggio che non si sblocca, ricordando tra l'altro che in ogni caso i supplementari determinano un surplus di spesa di energie. La conclusione e il gol di Trajkovski, un pieno recupero.
Vanno a protestare perché sul contrasto magari sembrava con la mano se la fosse portata via e poi ha calciato in maniera secca, precisa. Donnarumma magari va proprio sul pallone ma non riesce. Incredibile. Incredibile.
La Macedonia del Nord è in vantaggio al 48esimo minuto, ne mancano 3.
In quei 3 minuti non sarebbe successo altro, dunque Italia 0, Macedonia del Nord 1 e, come è il caso di ribadire, Italia che fallisce per la seconda volta consecutiva la qualificazione ai campionati del mondo di calcio.
E questa notizia della sconfitta degli azzurri è stata talmente inattesa che sulle prime pagine dei giornali italiani ha rubato spazio alla situazione in Ucraina. Ovviamente anche sui social si sono visti commenti di tutti i tipi. Quali sono state, Dario, le reazioni dei protagonisti sulla disfatta?
Allora, iniziamo dal mister Roberto Mancini, l'artefice primo della rinascita azzurra dopo la mancata qualificazione mondiale di Russia 2018, l'uomo che è stato capace di plasmare il gruppo che ha vinto il campionato europeo, il quale ha parlato della più grande delusione della sua carriera. Ascoltiamolo.
Credo che come luglio scorso sia stata la cosa più bella che io ho avuto a livello professionale, questa credo che sia la più grande delusione. Purtroppo non si può dire assolutamente nulla. Il calcio è questo, a volte succedono delle cose incredibili, stasera è successa.
Una cosa incredibile che è successa, l'eliminazione per mano della Macedonia del Nord. Ascoltiamo anche la reazione del capitano Giorgio Chiellini, uno di quelli che aveva già vissuto l'eliminazione nello spareggio contro la Svezia 5 anni fa a San Siro, il quale ha detto che sono stati commessi degli errori da settembre in poi, ma anche affermato che secondo lui bisogna ripartire proprio da Roberto Mancini. Ascoltiamo Chiellini.
Sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori da settembre arrivare fino ad oggi e li abbiamo pagati. Io sono orgoglioso dei miei compagni, sono orgoglioso di questa squadra che anche oggi è da tutto. È chiaro che siamo delusi, siamo affranti, siamo distrutti, tutti gli aggettivi li potete trovare meglio anche voi. Dobbiamo ripartire adesso, ma rimarrà sicuramente dentro di noi un grande vuoto e spero che per il futuro questo vuoto possa dare quell'energia che abbiamo avuto negli anni scorsi per ripartire. Mi auguro che sia ancora insieme al mister, perché lo trovo una persona imprescindibile per questa nazionale.
Queste dunque le dichiarazioni a caldo ai microfoni della RAI del capitano azzurro Giorgio Chiellini.
Allora riproviamo a analizzare le cause di questa debacle, perché in Italia si parla di rifondare il movimento calcistico, ma 8 mesi fa era arrivato il successo clamoroso dei campionati europei. Come si spiegano questi due estremi?
In tanti modi. Intanto sicuramente esiste una componente tecnica. Questa squadra aveva delle lacune che erano state coperte dall'organizzazione e dallo spirito che Roberto Mancini aveva contribuito a plasmare, ma le carenze sono rimaste e sono riemerse anche nel corso del percorso di qualificazione ai mondiali di calcio. A questo si aggiunge il fatto che a Palermo contro la Macedonia del Nord sono mancati 5 tra i migliori giocatori dell'Europeo, intanto Chiesa e Spinazzola assenti per infortunio, poi la coppia di difensori centrali Chiellini e Bonucci, mettiamoci che era in campo, ma insomma Barella è arrivato a questa fase della stagione con le pile scariche, e poi sul piano, come dire, emotivo sia Lorenzo Insigne sia Gigio Donnarumma stanno vivendo i momenti più delicati della loro carriera. A questo il fatto che Immobile non è mai veramente riuscito a sbloccarsi con la maglia della nazionale, qualcuno dice anche per l'impostazione tattica che non lo aiuta. Ovviamente questo tecnico è soltanto un tassello del puzzle, perché comunque anche la squadra rattoppata di giovedì sera, un po' dimessa di giovedì sera, avrebbe potuto e dovuto vincere quella partita contro la Macedonia del Nord. Non solo, secondo il centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti, questa squadra aveva tutto e potrebbe avere tutto per far bene anche ai mondiali. Ascoltiamolo.
È una delusione grandissima, penso ancora di più dell'altro mondiale, perché una squadra come questa qui penso che aveva tutto per fare anche un grande mondiale. Abbiamo dimostrato anche nell'Europeo, ma anche nel gruppo, che potevamo fare qualcosa di grande, che potevamo continuare a fare qualcosa di grande, perché al di là di tutte le prestazioni sono sempre state. C'è stato 3-4 partite che veramente non riuscivamo a mettere la palla dentro. Penso che questo nel calcio sia la cosa più importante. Il calcio è imprevedibile, anche oggi l'abbiamo visto. Abbiamo dominato, abbiamo avuto 10-15 palle per fare meglio, un ultimo passaggio o per fare gol, e alla fine negli ultimi 2 minuti prendi un gol così, è dura, come hai detto tu, è dura e sarà dura rialzarsi.
Sarà dura rialzarsi, queste le parole di Marco Verratti, centrocampista abruzzese del Paris Saint-Germain, il quale ha aggiunto in questa analisi anche la componente casuale che permea l'analisi sui risultati quando le cose vanno male e che, diciamo così, un po' si trascura quando le cose vanno bene. E allora proviamo un po' a ricostruire l'incidenza del caso, perché il caso ce l'ha sempre, un'incidenza nel calcio di oggi ancora di più che in passato, visto che le occasioni da rete sono tantissime, e quindi se il caso si presenta sotto forma di fortuna può succedere che una delle nazionali italiane meno ricche di talento di sempre vinca un campionato europeo, oppure che il campionato europeo lo vincano la Grecia e la Danimarca. Se invece il caso si presenta sotto forma di sfortuna, puoi finire per perdere anche contro la Macedonia del Nord. Ecco, in questo riguardo ai campionati europei, l'Italia ha vinto agli ottavi contro l'Austria per il rotto della cuffia, ai supplementari dopo che un gol dell'Austria è stato annullato per un fuorigioco millimetrico, e anche lì diciamo che un po' di caso c'è stato. Poi c'è stato un ottimo quarto di finale contro il Belgio, ma poi abbiamo vinto sia in semifinale sia in finale soltanto ai calci di rigore. Ecco, questo va sottolineato e va ricordato. Tra l'altro in semifinale contro le Furie Russe l'Italia aveva avuto soltanto il 35% di possesso palla, aveva tirato in porta meno della metà delle volte della Spagna e aveva completato meno della metà dei passaggi della squadra di Luis Enrique, quindi numeri alla mano la Spagna avrebbe meritato di vincere quella partita. Tra l'altro ai rigori il primo penalty era stato fallito dall'Italia con Locatelli, quindi nonostante i numeri avessero detto che la Spagna avrebbe meritato più dell'Italia, in qualche modo gli azzurri l'avevano spuntata. In finale ancora di più, nel senso che avevamo giocato sì meglio dell'Inghilterra, ma dopo due minuti perdevamo a Wembley 1-0, dopodiché arrivati alla cosiddetta lotteria dei calci di rigore, se Rashford prima, poi Sancho e poi Saka non avessero sbagliato gli ultimi tre rigori dell'Inghilterra, insomma l'europeo non l'avremmo vinto. Quindi insomma a luglio tutto quello che poteva girare per il verso giusto è andato per il verso giusto, di lì in poi qualsiasi cosa potesse andare male poi effettivamente è andata male, se non anche peggio, ecco. E il simbolo sono i due rigori falliti da Jorginho contro la Svizzera nel girone di qualificazione ai mondiali, girone nel quale l'Italia è arrivata a seconda posizione, che poi l'ha obbligata a passare per questi spareggi nei quali l'Italia si è arenata. Insomma, sarebbe bastato uno di quei due rigori trasformati contro gli elvetici e l'Italia si sarebbe qualificata a Qatar 2022 senza passare per gli spareggi. Lo ha detto, anzi l'ho fatto capire, Roberto Mancini, ascoltiamolo.
Io credo che la vittoria dell'Europeo sia stata una vittoria strameritata, ha giocato benissimo e poi dall'Europeo in poi comunque la fortuna che un po' ci aveva accompagnato all'Europeo si è trasformata in totale sfortuna, perché ci sono successe delle cose nelle partite impossibili a volte, quindi però è inutile, quando si perde si va fuori, bisogna poi sapere anche soffrire.
Però non può essere stata solo sfortuna, si è vista un'Italia diversa da settembre in poi.
Noi il gruppo l'abbiamo dominato, ci sono state due situazioni che normalmente non accadono, perché sennò ne bastava uno e saremmo stati al mondiale. Poi arrivare qua stasera, cioè, subire il gol al 90esimo sembra che sia stata fatta apposta, quindi non so, cioè, difficile anche dire perché e come, ma non credo. Questa è una squadra comunque che ha dei bravi giocatori e quindi mi dispiace molto per loro.
Roberto Mancini, che ai microfoni della RAI, ha definito situazioni i due calci di rigore falliti da Jorginho contro la Svizzera, diciamo così, per non gettare troppo la croce addosso al centrocampista italo-brasiliano.
Che è finito sul banco degli imputati,
esatto,
perché insomma
nonostante tutto
il centrocampista italo-brasiliano che hai citato tu, Jorginho, ha fallito due rigori nella fase a gironi. Quali sono state le altre concause di questa mancata qualificazione, Dario?
Ovviamente la storia intanto dirà che l'Italia non si è qualificata ai mondiali, soprattutto perché il centrocampista del Chelsea, che fino alla semifinale europea contro la Spagna non aveva mai tradito dal dischetto, poi contro l'Inghilterra in finale ha sbagliato quello che lì per lì poteva essere il colpo del KO, e poi ha avuto due rigori a disposizione, uno il 5 settembre a Basilea contro la Svizzera, partita finita 0-0, era un rigore all'ottavo minuto del secondo tempo, ma insomma avrebbe indirizzato quella sfida verso un altro esito, e poi un altro calcio di rigore ancora più clamoroso il 12 novembre all'Olimpico di Roma, sempre contro la Svizzera, partita finita 1-1, in quel caso ancora più grave perché appunto il penalty era nei minuti finali, avrebbe chiuso definitivamente il discorso qualificazione. Allora ascoltiamo come l'ex centrocampista del Napoli ha commentato amaramente il ricordo di quei due calci di rigore, Jorginho.
Sinceramente è difficile perché dobbiamo anche guardare la realtà che non siamo riusciti a concludere, e in questo mi ci metto di mezzo anch'io, dove veramente mi fa male quando ci penso, perché ancora ci penso e sinceramente penserò per tutta la mia vita, purtroppo. Andarci lì per due volte e non riuscire ad aiutare la squadra, i tuoi compagni, fare felice il tuo paese, è una cosa che ti porti dietro e ti pesa tanto.
Ed è pesata anche sul resto della corsa al mondiale questa serie di occasioni fallite da Jorginho nel girone eliminatorio. Detto questo, ci sono almeno altri due tasselli. Intanto, prima dell'Europeo, l'Italia aveva vinto 3 partite su 3 nel girone di qualificazione ai mondiali di Qatar. Dopodiché, dopo la lunga estate culminata con il successo di Wembley, gli azzurri si sono ritrovati a settembre e lì hanno compromesso la qualificazione diretta non soltanto con i due pareggi di cui abbiamo parlato contro la Svizzera, ma con una serie di risultati mediocri, soprattutto quello del 2 settembre a Firenze contro la Bulgaria 1-1 e poi quello anche a Belfast nell'ultima gara il 15 novembre, quando forse i buoi ormai erano scappati. Insomma, su 6 partite di qualificazione post-europeo gli azzurri ne hanno vinta soltanto una contro la Lituania. Lì può aver influito sicuramente la stanchezza fisica e mentale, ma forse anche un certo senso di appagamento. Allora ascoltiamo al riguardo la lucida analisi del presidente federale Gabriele Gravina.
È successo che purtroppo abbiamo chiuso il nostro campionato europeo l'11 luglio, i ragazzi hanno avuto un periodo di stacco, sono rientrati subito con una preparazione chiaramente non al massimo delle loro necessità, delle loro esigenze, e quindi abbiamo pagato lo scotto come ogni volta che noi affrontiamo l'inizio della ripresa dei nostri tornei paghiamo. Però devo dire che anche se dopo 4 mesi questi ragazzi si sono rivisti questa sera, mi sembra che lo spirito era uno spirito giusto. Vi posso testimoniare che in questi giorni sono stati dei ragazzi splendidi, perché sono dei ragazzi che comunque hanno regalato al nostro paese un sogno straordinario. Dobbiamo continuare non a vivere di rendita, perché quello ormai fa parte della nostra storia, e la sconfitta di questa sera ci fa capire comunque che c'è qualcosa da fare nel nostro calcio.
Questo era il presidente della Federcalcio Gravina, che poi non ha voluto polemizzare più di tanto con la Lega Calcio. La Federcalcio aveva chiesto alla Lega di rinviare una giornata di campionato per consentire a Roberto Mancini di preparare i playoff con qualche giorno in più. Invece il weekend del 20 marzo si è regolarmente giocato il campionato italiano, il raduno della nazionale è iniziato nella serata di lunedì e poi giovedì a Palermo la squadra era in campo. Questo potrebbe alimentare le frizioni tra federazione e Lega e portare a quello che potrebbe essere, si dice, potrebbe essere una ristrutturazione dei campionati e dell'intero sistema calcio. Fatto sta che insomma negli ultimi anni abbiamo vissuto un po' un andamento simile alla curva di Gauss, cioè siamo passati dall'eliminazione contro la Svezia nei playoff delle qualificazioni ai mondiali di Russia all'apice dell'europeo vinto a Wembley contro pronostico, europeo che non vincevamo dal 68, a questa ennesima delusione che sul piano tecnico, se vogliamo, ancora più grave di quella contro la Svezia, perché quella era arrivata al termine di un percorso molto più complicato con la Spagna nelle qualificazioni, appunto la Svezia nei playoff, mentre qui siamo arrivati secondi nel girone dietro la Svizzera e poi abbiamo perso contro la Macedonia del Nord. Ma insomma, fatto sta che in mezzo c'è stato anche il record di risultati utili consecutivi per gli azzurri. Invece adesso siamo costretti a guardare per la seconda volta i campionati del mondo di calcio alla TV senza forma di coinvolgimento emotivo diretto. A questo punto ci aggrappiamo all'Australia, anche se anche per quanto riguarda i Soccer Rules il percorso è quantomeno in salita. Allora facciamo così, la chiudiamo così, chiudiamo così tutto per quanto riguarda questa nostra prima ora di trasmissione.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.